Bentornati a tutti. Io ho un bruttissimo ritorno nel mio microfono. Ok, adesso l'ho sistemato. Bentornati a tutti, 108, Andrea Ghezzi che vi parla come al solito. Insomma, non è che io cambio, non mi riescono a mandare in AAA come abbiamo fatto a turno con Cavatton e il buon Matteo Perfetti, che sono i primi due che saluto. Ciao ragazzi.
Ciao Andre.
Ciao,
ciao Alex. Ciao.
Ovviamente, l'ho lasciato la suspense, ma c'è anche Pier Mandoi. Ciao Pier.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Come state a due giorni dall'inizio della stagione?
Non vediamo l'ora. Non si vede proprio l'ora qua.
Io e Matteo Perfetti siamo appena usciti da un draft del nostro campionato che si è riattivato finalmente a due giorni, per cui siamo abbastanza su di giri, dai.
Okay.
Dopo aver visto le partite del weekend, poi, dopo aver visto Judge che ne spara tre, Stanton che li spara fuori, Montgomery che fa 5 inning perfetti, di cosa stiamo parlando? Hype a palla in questo momento.
Sapete qual è la cosa bella di questa sera? Che abbiamo portato un anti-Yankees all'interno del podcast. È un piacere, perché adesso ve lo presento. L'abbiamo lasciato un attimo lì perché volevo sentire le cazzate di Mandoi e Cavatton. Questa sera con noi
ma
c'è...
le ho dette apposta!
Lo so. Questa sera con noi c'è Roberto Mantovani, ma che su Twitter è conosciuto come Roberto Red Sox. Ciao Roby, benvenuto a 108.
Ciao a tutti, grazie, ciao a tutti.
E l'abbiamo fatto proprio per esorcizzare questa roba che gli Yankees sono la squadra più forte del mondo, che vinceranno sicuramente loro, che come si fanno a battere, eccetera, eccetera. Quindi questa sera, ragazzi, siamo 3-2. Io, Matteo Perfetti e Roberto contro il buon Cavatton e il buon Mandoi. Va bene, allora, visto che Roberto sta con noi solo una mezz'oretta, lo inondiamo di domande e poi lo liberiamo. E nella seconda parte poi della puntata saremo un po' più classici e andremo ad analizzare, diremo le ultime cose che ci sono da dire prima dell'opening day. Parto io, Roberto. Allora, intanto volevo farti i complimenti per quello che hai fatto durante il periodo della quarantena. Chi è su Twitter lo sa, ovvero insomma con il tuo taxi ti sei messo a disposizione di tutte le persone che ne avessero bisogno per portare farmaci, per portare cibo, insomma tutto quello che poteva essere necessario, e questa cosa insomma ti è stata riconosciuta anche dal comune di Bologna. Com'è stata questa cosa? Come l'hai presa? Ti aspettavi insomma questa risposta da parte della tua città?
Beh, emozionante, sì, innanzitutto il ritorno è stato fantastico da parte di Twitter, da parte di tutti, perché ricevevo attestati di stima e ringraziamenti da tutte le parti, quindi io sentivo il calore che arrivava, e poi anche il comune si è mosso e sono arrivate le voci anche al comune, e quindi mi hanno voluto premiare con questa medaglia al valor civico che per me vale oro. Non è d'oro, ma per me vale oro.
Tra l'altro,
la medaglia ha il logo, il simbolo di Bologna, e quello per me insomma è emozione pura.
Tra l'altro tu ti sei presentato in comune con la maglietta dei Red Sox. Hai anche scritto un bellissimo tweet divertente: camicia o maglietta dei Red Sox? No, maglietta
sì,
dei Red
prima,
Sox.
Prima di vestirmi chiaramente in casa mi chiedevo: camicia o maglietta dei Red Sox? Poi per fortuna la mia compagna che è qui a B, che sta ascoltando, che è qui che sorride, vuole giustamente prendersi il merito anche lei, perché dice: no, tu ci devi andare con la maglietta dei Red Sox. Quindi giacca, perché ci vuole rispetto per le istituzioni, però sotto la maglietta dei Red Sox. E io non ho fatto fatica ad obbedirle e ho eseguito il suo ordine, ed è stato un grande successo. Cioè, tutto il mondo del baseball bolognese e non mi ha fatto i complimenti per il coraggio, che poi insomma è stato un gran coraggio, però è stato un segno pro baseball importante.
Senti, la prima domanda te la faccio io. Allora, ti avevo promesso che la parte, appunto, quello che hai fatto durante il periodo del Covid e quello che ti ha riconosciuto il Comune di Bologna sarebbe stata una piccolissima parte, e voglio mantenere la promessa. Quindi voglio entrare subito.
Basta, perché mi sto antipatico anche da solo con tutte queste premiazioni, cioè non posso più vedere la mia faccia sui giornali e queste cose qui, perché mi sto già antipatico. Quindi parliamo pure di baseball, che è la cosa che mi interessa di più.
Perfetto, ed è il motivo per cui ti abbiamo qua stasera. Rompo io il ghiaccio con le domande e ti faccio la domanda più banale di tutte: com'è nata la tua passione per i Red Sox? Perché insomma hai il tatuaggio, sul tuo taxi ci sono simboli dei Red Sox ovunque, cappellini eccetera eccetera, sei nato in comune con la maglietta Red Sox. Come e perché è nata questa passione?
Io sono arrivato tardi, perché quasi gran parte della mia vita l'ho sprecata nel calcio, purtroppo. E poi dopo ho iniziato a dedicarmi al baseball esattamente nel 2004. è un anno un po' particolare per noi tifosi dei Red Sox, come voi ben sapete. Ero a New York e sono andato a vedere quasi per curiosità una partita di baseball nel vecchio Yankee Stadium, ed era aprile 2004, e quindi lì è nato l'amore. Adesso dopo vi posso spiegare anche come e perché.
Vai, spiegacelo, siamo qua apposta.
Allora, io entro nello stadio, chiaramente entro da turista del baseball, chiaramente, e nello stadio c'era il 90% degli Yankees e il 10% dei Red Sox. Io sono rimasto sconvolto, sono andato a ritrovare anche la data, il 23 aprile a New York, ed era la prima partita che i Red Sox facevano in quell'annata, insomma, a New York. Sono entrato nello stadio e la totalità dei tifosi Yankee aveva il cappellino con la scritta 1918. Prendevano in giro i poveri tifosi bostoniani con l'ultimo anno della loro, insomma, ultima vittoria, come ben sapete voi. E quindi io, quando ho capito questa cosa qui, mi sono innamorato della squadra più sfigata. Da buon bolognese mi innamoro della squadra più trista, più sfigata. E allora, nel 2004, aprile 2004, eravamo gli più sfigati. Quindi mi sono innamorato dei perdenti, tra virgolette. Poi è cambiato tutto.
Ragazzi, a voi il microfono.
Sì, i perdenti che, come dicevi tu, poi proprio quell'anno sono diventati sostanzialmente vincenti, hanno fatto una delle più grandi imprese della storia del baseball. Seguendo il baseball comunque da aprile di quell'anno stesso, quindi relativamente da poco, come hai vissuto quella rimonta da 3-0? In che modo l'hai vissuta? Te la sei goduta? Pensavi che fosse... Hai creduto da subito che fosse possibile? Anche
guarda,
quando ci erano avanti?
L'ho vissuta da protagonista quasi, perché entrando in quel mondo ho iniziato chiaramente a leggere, studiare che cosa era successo nel passato, e mi sono appassionato sempre di più. Quindi man mano che la stagione andava avanti, io quasi ci speravo, ho detto: voi mi avete vedere che questo è l'anno buono, cioè, è stato un miracolo per me. E infatti, piano piano ci abbiamo creduto, e in un certo senso l'ho fatta mia la vittoria. Non so se mi spiego. Ecco perché dopo ho avuto così tanta passione, me lo sono tatuato e sto tappezzando ovunque di calzetti rossi, perché quell'anno è scattata la magia. Adesso qui c'è la mia compagna che mi sta sentendo un po' gelosa, perché è questo, insomma, è scattato l'amore, e quindi da allora è tutto Red Sox per me, quindi.
Ma sappiamo che d'altronde l'amore per il baseball è l'amore è una cosa completamente diversa dall'amore per le donne.
Certo, sta annuendo qui davanti da me, sta annuendo e ti dà ragione, va bene. Comunque quella partita è stata fantastica, perché abbiamo vinto 11-2, è stata una gran partita, e chiaramente tutto lo stadio fischiava, tutti i giocatori. Mi ricordo Johnny Damon che veniva esterno, centro, sotto le panche, perché io ero in fondo allo stadio, veniva sotto e accettava tutti i fischi dei tifosi Yankee, ma tanti, e lui si girava, guardava il pubblico con aria di sfida, e stava lì un minuto a guardare il pubblico, questo ogni cambio di inning. È stato fantastico, insomma, un'emozione, detto questo, questo alle palle, ho detto, questo Johnny Damon, e infatti sì, li aveva, ecco.
Ti domando io qualcosa. Qual è il giocatore di quella squadra, e non per forza di quella squadra, che ti rappresenta di più, che l'hai visto giocare, hai pensato: ok, lui sarà il mio idolo, sarà il mio totem?
Guarda, è un giocatore che non è tra i più famosi, però è stato, secondo me, un artefice importantissimo per la vittoria, che è Kevin Miller. Lui è un giocatore di secondo piano, diciamo, non certo un campionissimo, però psicologicamente ha dato una botta non da poco. Siccome parliamo del nostro sport, che il livello psicologico incide molto, parecchio, io in quell'anno ho capito molto che la mentalità, la voglia e far qualcosa per stupire, insomma, contava molto. Kevin Miller mi ha stupito, insomma, ha fatto lui il miracolo.
Certo, perché era stato lui a ottenere, se non sbaglio, quella base su ball o quella valida
base su ball,
quella, esatto, lui esatto. Il lavoro l'aveva già fatto prima, perché quando eravamo sotto di 3-0 lui ha, diciamo, coinvolto la squadra e ha gasato la squadra e ha preso per mano tutti i giocatori dicendo: no, qui vinciamo, siamo sotto 3-0 ma vinciamo, quest'anno facciamo il botto, vinciamo. E ha un po' rischiato il ragazzo, perché se fosse andata male, diciamo,
come gli 86 anni, come gli 86 anni precedenti, tra le altre cose,
esatto, azzardato il ragazzo, azzardato, però le ha indovinate tutte, perché ha detto: qui vinciamo, qui adesso noi facciamo il 4-3, poi vinciamo tranquillo, sereno, sorridente, con uno spirito meraviglioso, e si è tirato dietro tutta la squadra. Quindi io ho partecipato con lui a questa rimonta, e per quello che me lo sento sulla pelle, me lo sono tatuato sulla pelle. Adesso qui i tifosi Yankee mi odieranno naturalmente, vero, all'ascolto. Però io non sono così tanto anti-Yankee, cioè io lo sono simpaticamente, no, non ridere, mi sta ridendo in faccia qui la mia compagna, lo sono in maniera simpatica, goliardica, cioè con questa
ecco volta... io volevo arrivare proprio qui, guarda, perché a parte odio che Matteo Perfetti è la seconda volta in meno di 2 ore che mi anticipa. Prima mi ha anticipato su Gerber e adesso mi ha fregato la domanda che mi ero preparato per lui. Vabbè, niente. Allora, tu parli di odio zero, quindi non ti chiedo qual è lo Yankee più odiato, però ti chiedo quello che ti sta meno simpatico in generale.
Beh, guarda, storicamente è a Rod, e quindi me lo tengo. Quella smanacciata che ha dato mentre tentava di correre in prima base al nostro pitcher Arroyo, cioè guarda, quella è stata una figura mondiale, si è rovinato la carriera secondo me in quella brutta figura lì, quindi il mio odio tra virgolette è destinato tutto a lui, ma simpaticamente, cioè io non odio, io sono passato al baseball e ho abbandonato il calcio proprio perché odio l'odio nello sport.
Ma questo odio americano è un odio diverso.
È un odio diverso, è uno sfottò, è un prendersi in giro, perché io in tutte le partite che ho visto non ho mai avuto nessun tipo di problemi. Cioè io negli anni dopo, anche quando andavo a New York per ferie, io andavo sempre a vedere una partita di baseball, anche se non c'erano i Red Sox. E quindi andavo a vedere gli Yankee vestito da Red Sox, potete immaginare, no? Cioè, una partita Yankee contro Baltimora, entrare nello stadio con cappellino, giubbottino dei Red Sox e non ho mai preso una sberla, e ho ricevuto solo dei sorrisi e degli sfottò, chissà che parole mi hanno detto, anche perché non le capisco tutte. Mi hanno detto di tutto, però col sorriso. Io camminavo in tutto lo stadio e loro mi guardavano un po' stupefatti, come dire: ma te cosa ci fai qui, ma guarda sto imbecille, sto cretino, ma simpatico. E col sorriso, e quindi io
ma guarda, comunque in America esiste questo detto, io l'ho imparato a Chicago più che a New York, che è quello che recita: hate teams not fans, quindi cioè odia le squadre ma non odiare i tifosi, quindi bravo. I tifosi tra di loro sono sempre abbastanza in accordo, nel senso che lo sport è più l'occasione di festa che non di scazzottata. Poi io di scazzottate ne ho viste allo stadio in ogni caso, però vabbè,
io no, né fuori né dentro non mi è mai capitato,
però le ho viste per principalmente me il massimo nel football.
È quel cappellino 1918, che è una bella batosta, quello è uno schiaffo, cioè uno schiaffo pesante per un tifoso dei Red Sox che lo vinceva da 86 anni. Quello l'ho visto un po' come il massimo della violenza possibile, e quindi
a parte che adesso a Boston potrebbero andare in giro col cappello 2009 per quando...
Io ero a New York nel 2009 e durante le World Series contro i Phillies, chiaramente ero in ferie, inaugurazione, quell'anno hanno inaugurato il nuovo Yankee Stadium e si sapeva che dovevano vincere per forza, e non sono riuscito ad andare a vedere nessuna partita perché i biglietti chiaramente erano introvabili e molto molto costosi, e mi sono gustato tutto l'ambiente di fuori con i classici personaggi, i bagarini, compro biglietti, poi li vendevano. La tariffa era sui $1,500 per entrare allo stadio durante quelle World Series, e quindi ho deciso: no, sto fuori. E quell'anno, quell'anno vinsero gli Yankees, sì, sì. Ero lì,
io so che
però anch'io sei... quella partita avevo pagato $400 per andare allo stadio,
hai risparmiato, buon prezzo.
In, in Polonia
io ho chiesto 1500, mi chiedevano, no, no, troppo.
Senti Roberto, io so che sei stato circa 20 volte a vedere una partita di baseball, qual è il tuo record con i Red Sox?
Ecco, no, viaggi in America dai 20 ai 22.
Ok.
Di, ogni viaggio posso andare, potevo andare a vedere due o tre partite, perché voi ben sapete che okay. casualmente quando si organizza un viaggio negli Stati Uniti, on the road ti trovi uno stadio, un ballpark, e chiaramente la, la squadra di casa gioca in casa. Non so perché, ma di solito quando organizzo un viaggio, io, stranamente, tutti gli stadi che sono passato c'era sempre una partita. Questa è una cosa. Però succede, ed è vabbè, è così. Mi dicevi
record Red Sox, cioè quanto, ecco, hai portato fortuna, allora, alla nostra squadra?
Molto, molto, molto fortuna, perché prima del 2019 ero 12-0, 12 però, vittorie urca. E 0 sconfitte. Poi nel, l'anno scorso sono andato a fare un lungo viaggio a Boston e sono stato circa un mese solo a Boston. Me la sono goduta in pieno, un po' con la mia compagna, un po' con degli amici, e quindi sono arrivato, adesso ho visto 20 partite, il mio rollino è 17 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. E vi chiedete, cos'è il pareggio? Il pareggio, agosto 2019, una partita con i Kansas City, è finita 4-4 i 9 inning e poi è venuto giù un gran squasso, cioè che mi era un gran battedo d'acqua, c'è cioè una gran pioggia, e quindi la partita è terminata 9-9, non hanno più ripreso, e il biglietto valeva chiaramente per la ripresa a data da destinarsi, e la data della ripresa è l'anno destinato quando io ero già a casa a Bologna, quindi io non ho potuto vedere la fine della partita. Perché l'hanno fatta credo a settembre, ero già a casa, quindi per me quella sera è finita 4-4, quindi per me è un pareggio. Ma sono 17 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.
Domanda, non c'eri a Londra l'anno scorso?
No, non c'ero, vari amici me l'avevano proposto, forse avevo nasato tra virgolette, cioè hanno usato nell'aria un certo tipo di...
Era la brutaria a Londra.
Ho fatto finta di niente, ho fatto finta di dimenticarmi, ma è stato bene.
Non hai rovinato lo score.
No, 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 no. Infatti, secondo me porto fortuna alla squadra, quindi insomma 17-2-1 non è male come ruolino.
No,
sia a Boston che in altri stadi, perché l'ho vista
decisamente. Stadio più bello che non sia il Fenway, che è il più bello?
Stadio più bello, magari vi stupirà, però io ho goduto molto Houston, lo stadio di Houston, Minute Maid.
L'hai visto prima o dopo che avessero tolto la collinetta?
Prima.
Era molto più bello prima.
Prima, l'ho visto prima. Insomma, mi è piaciuto, mi sono divertito, ho visto due belle vittorie dei Red Sox naturalmente, quindi forse incide anche quello, mi sono divertito, sì, in varie posizioni, sì.
E qual è il tuo ricordo migliore di baseball, di partite di baseball che hai visto dal vivo, che non ha a che fare con i Red Sox?
Migliore? Non lo so, cioè, allora, no, partiamo dal peggiore, che è Tampa. Il Tropicana Field, no? Che purtroppo devo dire è una roba orrenda. Ci siedo,
no, però scusami, Roberto, scusa se ti interrompo, però tu queste cose non le devi dire in questo podcast dove abbiamo una persona che è Alex Cavatton.
No. Stanno simpatici i Tampa, perché io già allora li conoscevo come i Devil's Race, no? Quindi sì. Stanno anche simpatici, però devo dire che la struttura veramente mi delude, cioè lo stadio, cioè, mi ha un po' deluso, cioè un po' mi ha lasciato un po' così, okay. Come ricordo dello stadio. Perché avete un tifoso di Tampa?
No, perché qua all'interno bellissimo. Di questo podcast, no, all'interno di questo podcast ci sono io che spingo per i Rays come alternativa agli Yankees, dato che i nostri Red Sox nell'ultimo anno non ci hanno dato tante gioie, nel 2018 sì, tantissime, siamo ancora contenti per quello. E abbiamo Alex Cavatton che dice che Tampa Bay è finita sempre e comunque ancora prima di scendere in campo, cioè per lui i Rays non esistono, sono una storia inutile all'interno di uno stato inutile che è la Florida.
Beh, la storia ci dice invece che hanno avuto anche loro la bella possibilità contro i Phillies, quindi cioè, hanno avuto la loro possibilità, però veramente la struttura mi ha deluso, vedendo tanti stadi, quello mi ha un po' deluso, ecco, è un gradino, due gradini sotto gli altri, purtroppo.
Ok, invece quello più bello di ricordo, che non si è legato ai Red Sox?
Aspetta che mi sta suggerendo la mia compagna, dimmi pure.
Una sconfitta degli Yankees, secondo me. Che ci sta lei?
No, vabbè, voi forse non lo sapete, ma io sono stato l'accompagnatore delle World Series 2018, di quello che ha ricevuto l'accredito per andare alle World Series nel 2011 tra St. Louis e Texas. Io ero il fotografo, tra virgolette. Forse voi non ve lo ricordate, ma il mio nome già era già apparso perché avevo accompagnato Daniele a in quell'avventura, quindi il mio più bel ricordo è legato a quelle sette partite, il World Series 2011, sì, tra Texas Rangers e St. Louis Cardinals.
Ma io infatti ti avevo fatto questa domanda apposta perché mi aspettavo la risposta immediata al fuoricampo di David Freeze.
Ecco, e l'erroraccio di Cruz, perché io ero neutrale, io quando gioco a baseball gioco esterno, e ho potuto constatare che quello era un erroraccio, proprio l'ho vissuta male, poveretto, mi è dispiaciuto veramente per i Ranger, perché hanno perso le World Series lì, ed è stata una grandissima emozione quelle sette partite. E negli spogliatoi sotto, siccome avevo l'accredito per girare tutto lo stadio, una serata è arrivato ospite David Ortiz, quindi è passato sotto le tribune, quindi è stato accerchiato da tutti i giornalisti. Anch'io mi sono buttato su David Ortiz perché è il mio idolo assoluto, ho anche il mio gatto che si chiama David Ortiz nero, quindi mi sono buttato con lui, con il mio cellulare lo riprendevo mentre tutti i giornalisti gli facevano le domande, avevo la cover dei Red Sox nel cellulare, e lui quando ha visto la mia cover del cellulare che gli ho puntato in faccia così si è fermato nell'intervista e mi ha dato il pugno.
Ma non ci credo.
Sì, mi ha dato il pugno, gli ho fatto il pugno anch'io, ci siamo guardati, ci siamo sorrisi, tutti i giornalisti che mi hanno guardato mi hanno detto ma chi è qui? Nessuno che aveva la cover dei Red Sox. Io chiaramente quelle nocche lì di quel pugno non me le sono mai più lavate in tutta la mia vita. E poi ho ripreso a vivere, lui se n'è andato e ci siamo lasciati. Quindi è stato un amore breve ma intenso. Non lo ricordo più che sia.
Vabbè, beato te che gli hai dato un pugno a Davide Ortiz. Io
ho dato un pugno, lui l'ha dato a me.
Gliel'avrei dato anch'io volentieri un bel pugno a Davide Ortiz, però non ci sono mai riuscito. Anzi, me l'ha dato lui, quando li ho visti giocare mi ha tirato una bella bastonata.
Una serie fantastica per tutta l'atmosfera, per quello che abbiamo vissuto. Insomma, io l'errore di Cruz l'ho visto sotto negli spogliatoi insieme a tutti i giornalisti pronti per entrare in campo, perché quando andavamo verso l'ultimo out della partita, chiaramente noi ci siamo fiondati giù, io con la mia macchina fotografica perché non ero un giornalista, e chiaramente appena arrivava l'ultimo out, appena aprivano le porte tutti i giornalisti in campo per filmare e per fotografare i giocatori. Ero lì, l'ho vista da lì, dal monitor sotto le tribune, quell'erroraccio lì, ha fatto quell'errore, poi siamo tornati tutti su perché abbiamo capito, ecco qui le World Series non sono finite, finiranno. E infatti per Dallas sono finite molto molto male.
Ultima cosa, poi ti lasciamo. Hai detto, se non l'ho capito male, questa cosa non la sapevo, hai detto che quando giochi a baseball giochi esterno centro o esterno destro, esterno sinistro, insomma giochi esterno, quindi giochi
esterno
a baseball
sinistro, sì, esatto.
Ok, perfetto. E a tal proposito ti volevo chiedere, tu sei nella terra del baseball per quanto riguarda l'Italia, perché insomma Emilia Romagna, tante squadre sono lì attorno, che rapporto hai col baseball italiano? Lo segui, non lo segui?
Noi qui abbiamo una grandissima famiglia del baseball, poi noi vabbè giochiamo un campionato amatoriale a softball naturalmente, però qui ne abbiamo due o tre di campionati e abbiamo una grandissima famiglia, quindi ci mischiamo, c'è Lele Frignani che fa parte del nostro gruppo amatoriale, per dire, è un grandissimo amico, siamo tutti una grande famiglia, quindi siamo mischiati, cioè,
okay.
Ho giocato tante partite anche con Collina, insomma con gente che ha vinto degli scudetti e io andavo lì a fare la mia figuraccia, chiaramente scandalosa, perché io sono un amatore di 50 anni, potete mai capire. Poi noi giochiamo a softball, quindi è una grande famiglia. Nel mondo bolognese ci troviamo bene, la prima nostra regola è non litigare, punto, andiamo sempre in campo per divertirci. E purtroppo quest'anno dobbiamo ancora ripartire, dobbiamo ancora iniziare a giocare, ma ne abbiamo una gran voglia. Quest'anno per me sarebbe stato forse l'anno della svolta, perché nella mia squadra il nostro americano, non tra virgolette, americano proprio, un ragazzo che da 17 anni abitava qui a Bologna, se n'è tornato in America, lui è del New Jersey, se n'è tornato a casa, quindi ci ha abbandonato, lui terza base, fantastico, e ha lasciato vuoto il cuscino di terza base e forse quel ruolo sarebbe capitato a me. Quest'anno invece siamo ancora lì pronti per partire, ma forse va bene così, perché sicuramente io da terza base sarò una schiappa mostruosa, perché no? Faccio fatica a vederle, poi da softball giochiamo con le basi ravvicinate, quindi quando va uno forte a battere mi arrivano dei siluri lì che io non le vedo, cioè sarò una schiappa fotonica.
Comunque sta cosa è soft. No, ma io non gioco a baseball, gioco a softball. Io vorrei ricordare a tutti che Sissi Sabatia, cioè sto parlando di Sissi Sabatia, è uno dei più grandi lanciatori di softball mai nati, esistiti e scesi sulla terra. E lui ne parla sempre con tanto orgoglio. Aperta e chiusa parentesi. Va bene, Roberto, per noi è stato un super piacere averti qui con noi. Vabbè, dai, l'italiano un'altra volta. Il microfono per te c'è sempre, quindi quando prossimamente con la stagione che inizia avrai voglia di venirci a trovare, basta che mi scrivi e noi saremo felicissimi di ospitarti. Ti mangio un grosso abbraccio e insomma grazie per essere stato con noi a 108 questa sera.
Grazie mille, grazie a voi. Buona continuazione, ciao ragazzi.
Ciao. Va bene. Dai, è stato divertente questa prima mezz'oretta. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Roberto, super personaggio. Chi è su Twitter, insomma, lo conosce. Non può non conoscerlo. È ben voluto veramente da chiunque, perché è una persona splendida, al di là di quello che ha fatto nel periodo di lockdown, che è semplicemente espressione di quella che è la sua persona. Niente di più, niente di meno. Va bene, ragazzi, noi dobbiamo parlare anche un po' di attualità, perché inizia il campionato, se Dio vuole. Però prima concedetemi 30 secondi. Uno, in bocca al lupo agli amici di Scusate il Disturbo, che hanno iniziato a fare i discorsi relativamente al si inizia, non si inizia, ma il protocollo sanitario. No, ma aspetta, il lato economico verrà dopo, che noi abbiamo fatto a marzo. Ho sentito l'inizio di quella puntata stasera in diretta di Scusate il Disturbo e mi è venuto da sorridere.
Hai avuto un déjà vu, Andrea.
sì.
Quando la prossima puntata inizierà a parlare annunciata del football taiwanese.
Esatto. Dicevi, Alex?
In realtà che mi sembra che ho sentito un video di Rapoport che stavano annunciando la cancellazione della pre-season totale da 2, sì, prima da 4 a 2, adesso 0 totali, si gioca direttamente a 7.
Ha fatto uno scalino superiore, ci hanno fatto da 4 a 2, da 2 a 1 e adesso sì, non si giocherà la pre-season, però mi facevano ridere i discorsi che facevano, cioè non nel senso che erano ridicoli, ma nel senso che ho detto, cazzo, sono le stesse cose che dicevamo noi. No, ma adesso parlano del protocollo sanitario, ma vedrai che sul discorso economico non c'è problema. In realtà i problemi, non vi preoccupate, che arriveranno, ragazzi, ve lo diciamo noi, che la ci siamo già passati.
Che lo sappiamo bene.
Esatto. L'altra cosa, velocissima, è relativamente a Marco Santini, a cui io mando un abbraccio immenso, perché non so perché ci vuole sostenere col nostro progetto 108, adesso si mette a guardare il baseball anche lui. L'altro giorno
gli ha regalato il cappellino, cazzo, gli ha regalato il cappellino.
L'altro
quello
giorno
peraltro.
Esatto, quelli perfetti. L'altro giorno, dovendo preparare una risposta a una domanda di un ascoltatore relativamente ai Cardinals, lui ha digitato su Google Cardinal per trovare un po' di informazioni e non si è reso conto che tutto quello che stava leggendo era relativo relativo ai St. Louis Cardinals.
St. Louis Cardinals al posto di Arizona.
Cioè, siamo veramente alla frutta, Marco. Ma noi ti vogliamo bene lo stesso. Va bene, fatti queste due piccole precisazioni che mi andava di fare. Prima notizia grossa della settimana è il fatto che i Toronto Blue Jays sono in cerca di uno stadio. Ma com'è sta roba, ragazzi?
È bellissima questa cosa. I Toronto Blue Jays, oppure i Buffalo Blue Jays, oppure i Pittsburgh Blue Jays, non si sa bene. Fatto sta che mancano 8 giorni alla prima partita in casa dei Toronto Blue Jays, e gli va di culo ai Blue Jays che manchino 8 giorni e che abbiano una serie in trasferta all'inizio, perché il governo canadese non ha dato la possibilità ai Blue Jays di giocare a Toronto. Loro erano lì tranquilli, se la vivevano in maniera tranquillissima, facendo gli allenamenti al Rogers Center, vivendo nell'albergo che dà direttamente sul Rogers Center. Erano in una specie di bolla alla NBA proprio, se la stavano giocando tranquillamente. Poi il governo del Canada ha detto: scusate, ma voi dovreste far venire qui gente per giocare dall'Arizona, dalla Florida, da tutti quegli stati dove ci sono i contagi a 1000 di Covid? Anche no. E quindi i Toronto Blue Jays si sono trovati sostanzialmente senza casa. Le possibilità sono tre: il Buffalo New York, dove c'è la squadra di serie di AAA. Il problema è che la facility non è esattamente il massimo dal punto di vista delle comodità per i giocatori di Major League. A me personalmente mi viene da dire anche chi se ne frega, però insomma, capisco
che non ci sono gli jacuzzi.
esatto, nel senso che manca gli jacuzzi, bravissimo. Okay. E questo però porterebbe ad avere tre squadre nello stato di New York per la prima volta dal 57, da quando c'erano i New York Giants, il Polo Grounds e i Brooklyn Dodgers, i Yankees e quant'altro.
Cioè, il Polo Grounds.
Ma poi il pericolo di quella roba lì, Pierre, principalmente è il fatto che poi quando questi arrivano a New York, poi a New York si trovano bene, non ci tornano più a Toronto.
Certo.
Non ci tornano più, cioè,
a Buffalo non lo so se si sta così bene, però
a Buffalo si sta bene, hanno fatto anche una settimana da Dio a Buffalo, se non si sta bene a Buffalo.
No, beh, questa cosa lascia veramente interdetto, nel senso che a tre giorni dall'inizio della stagione, a 10 giorni dalla prima serie in casa, che esca un problema del genere a livello MLB, boh ragazzi, io alzo le mani. Non so come la vedete voi, ma mi sembra una roba surreale, cioè perché aspettare così tanto? Cioè, si sapeva che sarebbe iniziata la stagione, adesso lo sappiamo anche noi da un mese ormai, è un mese finalmente che parliamo di baseball e non di trattative, eppure è successa anche questa cosa che a me
sembra. Ma il problema
a me c'era una cosa che...
Vai Alex, scusa.
No, era una roba, in realtà, vabbè, al di là delle cagate che abbiamo detto fino adesso, ma era proprio per capire se secondo voi, al di là di tutto, questa chiusura da parte del Canada può portarsi dietro uno strascico poi eventualmente in nuove dinamiche. Non lo so, politico, parliamo di politica.
Sicuramente è una provocazione. Sicuramente io la vedo come una provocazione, magari perché il Canada è stato molto più conservatore dal punto di vista di lockdown, eccetera, mentre gli Stati Uniti, molte parti degli Stati Uniti, se ne sono sbattuti le palle, a partire dal presidente che non nominiamo. E,
no,
sicuramente,
scusami, posso dirti una cosa su Trump, che non c'entra niente, ma adesso tu non hai detto il nome, lo dico io. Sto leggendo un libro sulla USFL. Cioè, Trump era, scusate, io adesso politicamente adesso relativamente, Trump era un coglione anche quando aveva 37 anni. Voi leggete il libro,
Madonna,
che racconta,
ho visto il documentario, sai?
Ecco, io sto leggendo il libro che racconta la storia della USFL, e veramente Trump era una roba allucinante. Chiusa la parentesi,
sì.
vai
completamente tiro. Allucinante.
No, cioè, sicuramente c'è una questione un po' di ripicca, sai, perché dobbiamo far venire qua gli americani che se ne stanno sbattendo altamente le palle. Chi ci perde da tutto questo sarà Toronto, e ci perderà tanto, perché sappiamo quanto è fondamentale giocare in casa per una squadra di baseball, non tanto per i tifosi quanto per conoscere il proprio stadio. Questi praticamente giocheranno tutte le 60 partite in trasferta. E stavo leggendo oggi, anzi stavo guardando oggi, non leggendo, su MLB Network, che si parlava addirittura anche dello stadio degli Orioles, che potrebbero ospitare alcune partite in casa.
Non era quello dei Pirates?
una divisione esattamente tra Pirates e Orioles, tipo un 50-50, però
no,
non,
scusa, ridimmi
ancora
sta roba che ero disattento, che me la son persa, ridimmi sta cosa che me la son persa, aspetta, rifai, ridi. Ripeti,
sì,
quello che hai detto.
I Blue Jays potrebbero giocare le loro partite in casa a metà tra Camden Yards, quindi lo stadio degli Orioles, e PNC Park, ovvero lo stadio dei Pirates.
Perché?
È perché glielo prestano perché i Blue Jays vogliono gli Yakuza nella clubhouse, sostanzialmente. Non vogliono giocare in un cazzo di stadio di AAA, e non potendo giocare dove fanno lo spring training, perché in Florida ci sono 3000 casi, a questo punto si sono offerti i Pirates e gli Orioles. Sarebbe, certo,
ragazzi,
sarebbe piuttosto assurdo, ma a mali estremi.
Sì, vabbè, ma vabbè, mi sembra una roba di una difficoltà logistica.
No, sì, alla David Letterman Show, questo.
A livello di NHL, perché vabbè, l'NBA se la scampano i Raptors, sì, vanno a giocare a Orlando ed è tutto a posto. Ma in NHL cosa succede? Che metà della Lega è canadese? Cioè.
No, anche l'NHL ha delle bolle. Si giocherà anche in Canada, credo che una bolla sia in Canada, non vorrei dire delle cazzate. Adesso controllo meglio comunque. Però è proprio il problema, in NHL non c'è questo problema, perché se nell'MLB tutti i giocatori e tutto lo staff può andare in giro dove vuole e gioca nei propri stadi, e quindi può andare in giro per l'America, per il Canada e quant'altro, e quindi in teoria ci sono più possibilità di beccare i contagi, nell'NHL hanno fatto un paio di bolle, anche se c'è una bolla in Canada i giocatori sono controllati lì.
Quindi gli americani possono andare in Canada a condizione che ci sia la bolla, ma non possono fare l'andare e vieni da fuori.
Esattamente.
Beh, dai, questo ha un minimo di logica, nel senso che se fai le bolle sono super controllati e quindi in teoria...
Ho visto l'NHL di tempi e me la sono persa.
Sì, no, neanche io, non sapevo assolutamente
poi,
cosa che ha spiegato.
Super controllati comunque.
Tutte e due le bolle sono in Canada. Sono Edmonton e Toronto.
Ah, ok. Quindi si spostano
tutti. È il loro sport.
Sì,
no, comunque anche il protocollo MLB vuole che i giocatori siano controllati, comunque tutte le persone dello staff siano controllati non saltuariamente, bensì giornalmente, quindi teoricamente, anche se gli americani vanno in Canada, però se vengono testati positivi non ci vanno, quindi non vedo quale sia questo grande problema. Personalmente la vedo proprio più una questione di ripicca dal punto di vista extra sportivo, però.
Essere anche che sia un messaggio politico, non mi stupirei se lo fosse, però io non me la sento di fare un torto al governo del Canada, di Toronto, che ha deciso questa cosa, perché a conclusione di tutto c'è stato poi il casino con i test del 4 luglio, che ha detto ok, ha portato a dire ok, guarda, qua non è che fanno proprio i test perfetti che gli arrivano il giorno stesso e quant'altro, quindi
assolutamente no, ma è lecito.
Certo,
va bene, staremo a vedere dove andranno a giocare le loro partite alla fine i Toronto Blue Jays. Yasiel Puig, che avevamo dato per certo ai Braves, ma in realtà non è che l'avevamo dato noi, è comparsa la notizia ovunque, è risultato positivo al Covid, sta bene, asintomatico, ben per lui. Quindi niente contratto con i Braves. Flash, secondo voi definisce? Io alzo la mano. Boston.
Io non posso dire, in questo momento non ho abbastanza elementi per poter dire in che squadra.
Ma così a sensazione.
Può essere che torni ai Braves. Bisogna vedere ancora se ci saranno delle altre defezioni o delle altre positività al Covid a inizio stagione.
Ma è lui che ha deciso di non andare ai Braves o i Braves che hanno
deciso? No, sono i Braves
firmarlo,
che non hanno firmato.
Ah, ok, avevo capito il contrario.
Come un giocatore che non riesce a fare le visite mediche.
Beh, ma è anche giusto, insomma, cioè, anche perché vuol dire non sai per quanto tempo non ce l'avrai.
Certo,
Finché non fai due test negativi, tu non lo puoi schierare in campo. Quindi perché occupare un posto a roster? È vero, con i roster allargati, eccetera, eccetera. Aspetti e eventualmente, come diceva Pier, magari poi tornano proprio ai Braves. Alex, secondo te? così, sai, la sensazione,
che non ho davvero, cioè, nel senso, l'idea dei Braves mi sembra quella più sensata, però Puig sì. è un po' matto come un cavallo, potrebbe cambiare idea da un minuto per l'altro, non lo so, non... Mi cogli un po' in contropiede con questo, Anderson.
Cioè. No, ma così, cioè, nel senso, la butto lì perché si era parlato tanto di Boston, era finito ad Atlanta di punto in bianco, non se ne era parlato.
Ma Boston avrebbe senso in qualche maniera, secondo me.
Anche secondo me.
Secondo me, se lo prendono a Boston, lo mettono sul monte di lancio, perché stanno così disastrati.
Vai poco lo spiritoso, che c'ho Eduardo Rodriguez che è entrato e uscito dalla injury list, quella di 10 giorni, 2 volte nello stesso giorno. Come cazzo è possibile, porca puttana? Ma come fai? Stai bene o stai male? Decidi.
Al fantasy, lo
Figa, ho dovuto tagliare mezza squadra, lo metti, no? Aspetta, no, poi lo rimetti in injury list, ma vaffanculo. No, tra l'altro era appena uscita la notizia, così parliamo ancora di news, torniamo seri, che Eduardo Rodriguez stava meglio, che non sarebbe stato pronto per l'opening day. Tra l'altro Boston, Teo, chi è che ha firmato? Chi è che abbiamo preso? Un pitcher fortissimo, ieri di 9. Fortissimo, cazzo, cioè, meno male. Che fortuna. E dico, cazzo, bella, dai, non c'è per l'opening day, però torna, e invece è stato rimesso in injury list, quindi per Eduardo Rodriguez, che doveva essere un po' l'ace dei Red Sox per questa stagione, anche perché va bene Eovaldi, va bene non so chi abbiamo, Martin Perez, però insomma sarebbe
stato. Tra l'altro Colin McHugh ha fatto l'opt-out. Perché non riesce a recuperare per la spalla, e quindi abbiamo ancora un partente in meno.
Vabbè, ma tanto noi cosa servono i lanciatori? Ma cosa servono? Ma andiamo in campo solo con line up, poi non facciamo lanciare nessuno. Mettiamo giù il tee, la pallina, questi colpiscono e giochiamo in difesa. Ma invece, tifosi Yankees, Tanaka come sta?
Tanaka sta bene, oggi si è visto allo stadio, ieri e oggi si è visto allo stadio, non giocherà sicuramente a opening day, o almeno le prime partite, però è verso la fine del concussion protocol, gli Yankees con ogni probabilità ci andranno un po' cauti con lui, però sembra che davvero la situazione dopo essere stato colpito da quella pallina battuta da Stanton sia molto migliore rispetto a quella che sembrava, e non credo che Tanaka abbia nemmeno bisogno di fare uno stint in DL.
Altre
le immagini erano brutte, tant'altro.
Sì, brutte.
Quasi sorprendente che sia andata così,
Dovrebbe essere la sua prima partita, dovrebbe essere peraltro venerdì prossimo 31 luglio, quindi senza dubbio sarà, non farà nemmeno DL, Masahiro Tanaka. Altre news di questi tempi sarà che il primo lancio a Opening Day a Washington sarà fatto da Anthony Fauci, l'immunologo a capo della task force contro il COVID-19 in America.
Dai, arriva al punto, dillo che Trump sarà il primo presidente a non fare neanche un lancio all'opening day. Dillo. Così
può essere, facciamo. No, non è detto, perché può essere anche rieletto.
Ah, ma è giusto. non ho considerato questa ipotesi.
No, conoscendo gli americani non me ne stupirei, insomma.
Oh, ma assolutamente. Anzi, io guarda, te lo dico, se dovessi mettere il leurino punterei su Trump.
Ah, sì. Però ho scoperto oggi nello scrivere quel post per MLB Italia che Trump aveva già fatto in precedenza dei primi lanci, prima di diventare presidente ovviamente, per squadre di minor league. In particolare in uno era andato nel campo di una squadra del New Jersey con un elicottero. Era sceso dall'elicottero, era salito sul monte, aveva tirato uno strike e poi se n'era andato.
Mi pare giusto. Ma chissà che non volesse spostare la stagione del triplo A in inverno invece che primavera.
Tranne che ha tirato lo strike, sullo strike.
Non so, questo ho letto, non so se è stata una fake news, se l'ho letto su
Alex, ricordati che bisogna sempre vedere a che distanza l'ha lanciato lo strike, perché non è che necessariamente salgono sul monte, tirano la palla verso il catch. E quindi okay. No, dico, sembra strano che non abbia proposto, quando ha fatto questa cosa, di spostare la minor league tipo d'inverno, così, tanto per cambiare, un po' come aveva fatto con la USFL. Va bene, questo
è un dettaglio. Già che si parla di USFL, ci sono un paio di prospetti che non faranno parte del roster di Opening Day. Okay. Gavin Lux in particolare per i Los Angeles Dodgers e Clark Schmidt, lanciatore per i New York Yankees.
Come mai Gavin Lux?
Credo che in tutti questi casi si tratti di considerazioni di service time.
Ah, di service time. Okay, no, pensavo di
ha fatto molto bene Chris Taylor durante questo Summer Camp nelle
amichevoli, tagliato.
Appena preso, tra l'altro.
Sì, tagliato da me perché non c'è. In realtà. Dimmi.
Potrei leggere al pubblico le transazioni di Andrea Ghezzi nella giornata.
Ragazzi, ma io ho un grossissimo problema.
No,
ma ve la spiego. La spiego a voi come la spiego a tutti gli altri. Il mio grossissimo problema è in seconda base. Nel senso che Madrigal, fino a due giorni fa, non doveva neanche praticamente far parte della squadra White Sox. Poi escono 2000 notizie da Chicago che mi dicono: no, Madrigal giocherà. E io l'avevo appena tagliato per prendere chi? Chris Taylor. Poi vado a vedere tutti i project lineup del mondo e Chris Taylor gioca solo contro i mancini, però forse non gioca neanche contro i mancini, però boh, ma magari non gioca proprio, allora prendi Peraza, che dovrebbe essere un super utility dei Boston Red Sox. Insomma, ho dovuto, tra injury list che continuavano a cambiarmi, Madrigal che ogni due minuti mi uscivano notizie diverse, ho cambiato gli stessi tre giocatori 20 volte nello spazio di due ore. Alla fine non avrò, ecco, un seconda base all'opening di quasi sicuramente, ma va bene così, tanto gioco contro Matteo Perfetti, che è una squadraccia, quindi non è un problema.
Ecco, nel frattempo volevo cogliere un'occasione, visto che hai parlato dei Sox, perché ho notato tra i miei contatti un fermento che è inedito, almeno io su quello che seguo, quello che sono i miei contatti americani, di un trash talking pazzesco dei tifosi White Sox, al di là del grande slam di Menez,
sì, contro i Cubs,
l'esibizione. Per chi ascolta due sere fa, contro i Cubs, c'è proprio questa, cioè, la nazione White Sox è insorta da sotto la terra dopo un bel periodo di silenzio, e a questo punto alzano la voce, cioè loro si danno come record migliore dei Cubs senza ombra di dubbio, quegli altri rispondono, però mi mancava questa rivalità cittadina tra gente di Chicago. Beh,
secondo me White Sox quest'anno sono proprio una bella squadra. Sono un po' molto incerto bello sulla rotazione, perché se Dylan Chase, o come cazzo si chiama, che ce l'ho sempre io al fantasy, è il loro terzo pitcher della rotazione, non sarei proprio così rilassato. Però il lineup è impressionante. Il lineup è veramente impressionante.
Ma anche i giocatori dei White Sox sono molto 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 confident in loro stessi. L'altro giorno erano su ESPN, stavano facendo la partita, l'amichevole, in diretta su ESPN, e hanno intervistato Tim Anderson dalla panchina. Anderson ha detto: ah, salve ESPN, com'è che gli ultimi anni non ci guardavate mai? Vi siete accorti solo adesso di noi? E tipo ha zittito completamente tutti quanti. Hanno una squadra giovane e oggettivamente molto forte. Ho visto dei fuoricampo di Luis Robert.
Ragazzi, Luis Robert ha fatto fuoricampo cadendo per terra. Cioè, ha battuto la palla, è volato a terra e la palla è finita, non lo so, l'hanno trovata fuori dallo stadio. Cioè, ha una potenza. E chi ce l'ha il fantasy?
Potentissimo, ragazzo.
Chi ce l'ha il fantasy? Ah, io. Sì, vabbè, fa niente. No, io penso che i White Sox quest'anno possano fare bene. Poi dopo saremo smentiti ovviamente dai fatti. Però Alex, se ti dovessi dire chi arriva davanti come record, cioè chi avrà il miglior record tra le due, secondo me i White Sox in questo momento favoriti, e neanche di poco, rispetto ai Cubs, che poi possono fare la stagione giusta.
Penso come te, ma di poco però invece, cioè un paio di gare.
Okay, staremo a vedere. C'era un'altra notizia che volevo darvi. Adesso vado a recuperare il nome, perché vabbè, se vi aspettate che mi ricordi un nome io, siamo freschi. Ok, Alissa Nacken, che è un assistant coach che fa parte dell'organizzazione dei San Francisco Giants, che per un paio di inning è stata coach di prima base in una partita di esibizione dei Giants, prima donna appunto a ricoprire questo ruolo. I Giants secondo me sono sempre un po' più avanti degli altri, sarà San Francisco, il nord della California, è quello che volete. Però andando poi un po' a leggere, in realtà le donne stanno iniziando a prendere piede all'interno delle organizzazioni, ce ne sono varie, sono 5 in varie organizzazioni. Come la vedete questa cosa? Come un'evoluzione naturale, politically correct che alcune franchigie applicano, che non lo so, come secondo me, cioè, ci sta, nel senso, abbiamo visto donne arbitro in Italia, cosa che sembrava impensabile 15 anni fa, adesso stiamo iniziando a vedere anche nel baseball, appunto, donne che hanno ruoli importanti all'interno dell'organizzazione a livello di coaching staff.
Ma nello sport americano si era già vista questa cosa con Becky Hammond a San Antonio, bravo, lei è una leggenda della pallacanestro femminile statunitense che poi alla fine è andata a affiancare quello che a mio modesto parere è l'allenatore più forte della storia della pallacanestro americana.
Con Tim Duncan, Anthony Parker e Manu Ginobili. È bravo, Popovic, niente da dire. Cioè, però insomma, è stato aiutato...
Sì, no, però non aveva Jordan O'Neal o Bryant, ecco, mettiamola così, questa era la mia freccettina. Al di là di tutto, trovo che sia giusto, nel senso che se ci sono delle competenze, non è che per forza lo sport del baseball debba essere machista. Ora, a livello di gioco, tendenzialmente c'è troppa differenza proprio per una questione di fisicità, ma a livello di testa no.
Assolutamente.
Simpson Docet sotto questo punto di vista, io mi ricordo quella puntata dove tra l'altro Lisa Simpson pensava che Terry Francona fosse una donna per qualche ragione assurda, però poi alla fine lei è un cervello geniale e riesce, il baseball è un gioco di statistiche prima di tutto, e con i calcoli delle probabilità andava a leggere quelle che erano le giocate, le chiamate, le faceva in anticipo, le faceva giuste, ora si fantastica, però quello è un ragionamento molto semplice che probabilmente qualcuno delle persone che ci ascolta avrà anche visto l'episodio in questione di Simpson, abbastanza famoso, e perché no, voglio dire, se ci sono le credenziali, assolutamente sì, ben venga.
Sono perfettamente d'accordo con te, se c'è la competenza uomo-donna, onestamente mi interessa proprio zero, lo dimostra il fatto che non solo i San Francisco Giants hanno delle donne all'interno del loro coaching staff. Alissa, la prima a scendere in campo, non potrà stare in panchina, nel dugout durante questa stagione per tutte delle restrizioni che ci sono, sarà nella clubhouse, però insomma ci stiamo avvicinando, mi pare prematuro dire che vedremo un manager donna nei prossimi 10 anni, però insomma donne che avranno sempre più importanza all'interno delle organizzazioni, beh, quello non riesco a capire il perché no. E anche come manager, perché voglio dire, se poi uno è brava può fare anche il manager di una squadra. È una cosa difficile da immaginare in questo momento, perché non siamo abituati, ma condivido quello che diceva Alex, perché no? Pier, Teo, lascio
no,
ovviamente
sono, anche voi. Sono d'accordo, considerando che appunto molte di queste donne per arrivare dove sono arrivate hanno dovuto, tra virgolette, anche un po' rompere il cosiddetto soffitto di vetro e quant'altro. Penso alla coach degli Yankees, Rachel Palkovec, che fa League, che prima di arrivare agli Yankees ha dovuto prendere 2 master sostanzialmente e fare un sacco di esperienze in un sacco di club di minor league, quindi sono persone di assoluta competenza, e se poi che sia uomini o donne non, ovviamente non niente, certo.
Teo?
Assolutamente d'accordo con voi, se c'è la competenza perché no, anzi in America soprattutto tendono in situazioni di high school a far giocare sia maschi che donne assieme anche a livelli abbastanza alti, e se c'è la competenza, se c'è la capacità di gestire la situazione, qualsiasi essa sia, perché no? Addirittura l'NBA mi è capitato di notare quest'anno che ha alzato molto il numero di arbitri donna, ad esempio. E non la vedo tanto come una paraculata quanto
no,
come
in questo
una qua, questione di...
Per una volta, io ho fatto la provocazione prima, per una volta credo che, cioè, io non credo che un'organizzazione faccia questa cosa per un fine diverso da quello del prendo una persona competente, anche perché spesso questi assistant coach di cui stiamo parlando sono ex giocatrici di softball, ma a livello altissimo.
Esatto.
E quindi, voglio dire, conoscono il gioco e sanno quello che stanno facendo. Quindi,
chiaramente, poi tu stai stipendiando una persona, bravo, per fargli fare un compito importante all'interno di una società che punta a vincere tendenzialmente.
E sui Giants magari qualche dubbio su che punti hanno a vincere ce l'avrei, ma questo però, c'entra poco col discorso.
Prima o poi, dai.
Vediamo quanti giocatori cambiano i Giants in questa stagione. L'anno scorso ho perso il conto, ve ne avevo parlato io, ma non ricordo più il numero, ma era un numero che non aveva una logica. Va bene, allora, siccome io credo, correggetemi se sbaglio, che le notizie, grosso modo, quello che dovevamo dirvi pre-inizio della stagione, grazie a Dio inizia sta bene la stagione, siano terminate, so che Alex, nonostante delle guerre con me, con tanto di insulti e telefonate, ci voleva proporre una nuova rubrica. Alex,
praticamente, vai. Descrivi questo podcast come un podcast in cui ci insultiamo ogni giorno.
Ma è la verità. Cioè, gli amici che ci ascoltano non lo sanno, ma noi siamo abbastanza caldi sulle nostre discussioni. Poi dopo, quando arriviamo qua, beviamo tutti una birra, sorridiamo, ci divertiamo e quindi passa tutto. No, dai, scherzi a parte, Alex, inauguriamo una nuova rubrica che ci serve un po' per giocare tra di noi, ma soprattutto per coinvolgere gli ascoltatori, che si chiama
Get Serious. Quindi bisognerà andare a centrare il risultato di una serie che tendenzialmente sarà quella che si giocherà nel weekend, quindi insomma di solito anche nel weekend ci sono le sfide di prime time un po' più interessanti o quelle un po' più, diciamo, di cartello, a cominciare da quella di questa settimana, che sarà quella appunto tra gli Yankees, diciamo un po' sulla bocca di tutti, non solo a 108, e i National campioni in carica. Quindi in sostanza noi invitiamo tutti a farlo, a commentare anche sulla pagina, e cercheremo di tenere il conto, il seguito e quant'altro di una sorta di classifica. Nel frattempo noi settimanalmente spareremo il nostro risultato, affiancato da una bold prediction che dovrebbe dare un extra point, quindi chi azzecca il risultato prende un punto, chi azzecca la bold prediction prende due punti. La bold prediction deve essere una bold prediction, non è che puoi dire che Giancarlo Stanton tira un home run in una serie, deve essere un qualcosa di un pochettino più, questo lo accettiamo, giusto Andre?
Sì, ma sì, no, bold prediction in generale o bold prediction?
No, sulla serie. Sulla serie.
Sì. Ok.
Restiamo legati alla serie. E scusami, Alex, completo io il discorso. Alex, perché lo farà lui, si preoccuperà tutte le settimane di postare la foto della serie. Quindi abbiamo già pronta quella tra National e Yankees, che è la prima serie, appunto, che, come vi ha detto Alex, che andremo a pronosticare. E col sondaggino voi dovrete votare, noi appunto terremo conto di tutto. Tutto questo lo troverete sulla pagina di 108, sul nostro gruppo, e quindi vi invitiamo appunto a giocare insieme a noi. Il contest rimane interno, quindi il contest lo facciamo tra di noi. Poi tutti gli amici che partecipano, se parteciperanno in modo continuativo, perché sennò diventa difficile tenere una classifica, cercheremo appunto di tenere quelli che saranno anche i vostri pronostici e di mettervi in competizione con noi. Alex, hai detto tu Yankees contro National. Diciamolo, perché è importante, che da questa settimana, cioè perché inizia adesso il campionato, si inizia ad essere un po' brillo perché ho bevuto un po' troppa birra, è uscita la notizia, dai arriviamoci, che Sky trasmetterà almeno due partite di MLB alla settimana, commentate in italiano, che mi sembra una bella cosa, ragazzi, perché insomma su DAZN magari c'era qualche partita in più, però c'era il problema che era tutto in lingua originale, cosa che è comoda per noi che l'inglese lo conosciamo, ma è scomoda per chi magari si vuole avvicinare a questo sport. La prima partita che trasmetteranno sarà appunto il National contro Yankees, quindi questo vi aiuta, partecipate al gioco e poi vi andate anche a seguire nella notte tra giovedì e venerdì, sì, tra giovedì e venerdì,
sì.
La prima delle tre partite della serie tra National e Yankees. Alex, visto che la rubrica è tua, a te tocca fare il pronostico e la prima bold prediction.
Allora, facciamo prima il giro dei pronostici, secondo
okay.
me.
Sì, quindi, sì, va bene.
Io andrei con il risultato di 2-1 per New York sulla prima serie. Poi passo la palla a voi.
Pier.
Allora, vediamo un po' i partenti. Cole contro Scherzer alla prima. Vabbè, dai, diciamo 2-1 Nationals, dai.
Dai, io vedo della scaramanzia qua.
Anche io vedo della scaramanzia.
Scaramantico, ragazzi, che brutta scaramanzia.
Pier, scusami, Teo, vai tu, chiudo io.
Io dico 2-1 Yankees. 2-1 Yankees.
Siccome anch'io volevo dire 2-1 Yankees, ma l'avete già detto tu e Alex.
Puoi dirlo, cioè, no. Non è che sei obbligato.
No, no, dico 3-0 Yankees.
Porca.
Sì, 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 sì. Anche perché poi con la ball prediction che faccio, devo iniziare a pomparmi. 3-0 Yankees, dai.
Vai, parti tu dalla tua bold.
Shut out di Gerrit Cole nella prima partita della serie. Complete allora. Game. Shut out, complete game. Non dico no hitter perché non voglio esagerare. Dai, qualche battuta la concede.
Quindi complete game.
Shut out, esatto. Cioè, quindi non è che concede 0 punti negli inning che lancia. Concede 0 punti su tutti e 9 gli inning che lancia.
Molto bene. Passiamo a Teo.
Ma io anch'io stavo pensando a uno shut out di Cole. A sto punto dico... A questo punto dico che nella terza e ultima partita della serie, quella che deciderà il 2-1 per gli Yankees, 3 home run di Aaron Judge.
La Madonna.
Allora, quindi...
Lo sai che vedo vanno 4 volte in battuta, mediamente. Sì.
Game.
Te lo ricordo.
Certo.
Ok.
Certo. Judge, ok,
e questa è bella, come board.
Allora, gli Yankees vinceranno la seconda partita con un fuoricampo di Miguel Andújar decisivo e perderanno la terza andando 3 su 20 con corridori in scoring position, anzi 3 su 15.
Che miseria.
Aspetta.
No, allora, ma fanne solo una,
Una fuoricampo decisivo di Miguel Andújar alla seconda.
Alla seconda.
Allora, ok, molto bene. Io invece penso che alla prima partita Soto picchia 2 home run su Gerrit Cole.
Solo perché ce l'ho io al fantasy, bastardo.
Soto.
È veramente un infame. È incazzato ancora qua, è incazzato con me ancora per la discussione e sto cercando di
non lo sapevo neanche se l'avessi tu al fantasy. Ah no, Gary Cole, no?
È, certo,
è vero.
È certo, io c'ho Cole. E no, se mi avevi dato i 2 fuoricampo di Soto ero contento. Ma non ho Soto. Oh, tra l'altro io mi presenterò, perché la redazione di 108, tra l'altro io, ragazzi, adesso ve la propongo in diretta, cioè in diretta, no, stiamo registrando questa cosa, ma magari possiamo fare un... una mini direttina prima dell'opening, cioè no, anzi prima di gara 3 della serie a casa di Cavatton. Io ve lo dico su Facebook, cioè tipo cellulare, tutti ubriachi, che diciamo qualcosa prima della partita. Io ve lo propongo, pensate.
Da che ora?
Cioè,
domenica?
Tu fatti i cazzi tuoi, tu non ci sei. Cosa vuoi?
Non ci sei neanche. Se tu guarda e metti
like. Like. Esatto.
Già, è vero, io sono quello che non ha ancora il cappellino. Okay. Esatto.
Oh, me l'hai mandato sto cazzo di indirizzo? No, come cazzo faccio a spedirlo? Ma io mi presenterò con un cappellino che riguarda la franchigia, bellissimo, che riguarda la franchigia dei National. Non direttamente i National, ma ve lo mostrerò non prima di domenica. Ah,
meno male.
Sì, va bene, ma è la stessa cosa, cioè forza National, anche se io ho dato 3-0 agli Yankees. Va bene, Alex, hai segnato tutto?
Sì.
Ok, perfetto. Quindi, vai, okay, ripeti. Sì, no, ricapitola, dai.
Ricapitolo. Allora, Cavatton dice 2-1 nella serie con 2 home run di Soto su Cole. Ghezzi dice 3-0 Yankees, complete game, shutout di Cole. Mandoi dice 1-2. Toccandosi i coglioni con il fuoricampo di Andújar nella seconda partita, hai detto?
Esatto, fuoricampo decisivo di Andújar, non
walk
il fuoricampo
home run. Walk off home
no, run. Walk off non è possibile perché siamo a Washington.
Ah no, giusto, sono a Washington. È vero.
Mentre Perfetti dice 2-1 Yankees con Judge che picchia 3 diamanti nella terza sfida, quindi interessante questa chiamata.
Interessante. Esatto. Allora, cosa dovete fare voi ascoltatori di 108? Noi posteremo la locandina della partita. Sotto la locandina mettete il commento con risultato e la vostra ball prediction. Se riuscirete a essere costanti, parteciperete al super concorsone di 108. Mettiamo in palio che cosa? Un cappellino? Siamo tutti mettiamo d'accordo? Mettiamo un paio di capellini. Mettiamo un paio di capellini. 108.
Quello di Matteo Perfetti.
Tanto a lui non glielo diamo. O se no ne mettiamo un
paio. Aspetta, aspetta. Mettiamo un paio di un cappellino di Marco Santini fatto da Matteo Perfetti.
No, io pensavo che tu dicessi un cappellino di Marco Santini.
Di Marco Santini, se domani sera lo vediamo, gliene chiediamo uno. Se
esatto. Esatto. Ovviamente noi siamo fuori in questo caso dal concorso, cioè non è che se diciamo noi ci diamo il cappellino, abbiamo già speso i nostri soldi. Va bene ragazzi, per la non so, ho perso il conto, 25esima, che cazzo ne so, puntata di 108 è tutto. Non mi resta che salutare Roberto, che domani finirà di ascoltare la puntata, sa solo cosa abbiamo detto nella prima parte, lo ringrazio, è stato un bellissimo intervento il suo, ci siamo divertiti, abbiamo parlato del Sox, la squadra più forte del pianeta. Dopodiché, Cavatton, ti voglio bene, un abbraccio.
Anch'io, grazie.
Strano.
Forse che ci siamo, abbiamo attraversato l'oceano, abbiamo attraversato le onde, le tempeste e tra due giorni si gioca a baseball.
Matteo Perfetti, un abbraccio anche a te, mandami sto cazzo di indirizzo che ti mando sto cappellino che non ti sopporto più.
Un abbraccio a tutti, sì, te lo manderò.
Pier, un abbraccio a te, c'è il live di MLB Italia questa settimana?
Questa settimana non ne siamo ancora sicuri, in quanto credo... No, perché Nicolò dovrebbe essere a fare la partita di softball per FIPS TV giovedì sera, okay. Guardatela. Mentre e quindi non sappiamo bene quando farlo, se farlo il giovedì mattina, il venerdì, insomma vi sapremo dire nei prossimi giorni.
Cioè giovedì mattina sta gente non ha veramente un cazzo da fare, soprattutto non lavora.
Registrarlo.
Dai, poi... ci sentiamo settimana prossima, ciao.